punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto e ben ritrovati. Barbara Paolazzi, Andrea Chicca in redazione per il nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione locale. Per questa edizione Giuditta Bolzonello in collegamento esterno. L'apertura con alcuni passaggi della prima diretta che abbiamo realizzato con l'assessore regionale Giampaolo Bottacin dall'unità di crisi della Protezione Civile di Mestre, diretta che andrà in onda ogni pomeriggio alle 18, compatibilmente naturalmente con gli impegni dell'assessore ed eventuali emergenze. Il primo dato sicuramente è quello relativo all'andamento del picco, non ancora superato per quanto riguarda i contagi e la necessità di continuare ad osservare le limitazioni.
Ma guardi, tutti parlavano del picco questa settimana, invece siamo, come io ho sempre detto, in continua crescita. Il picco sarà in aprile, secondo quelli che sono i nostri modelli matematici che abbiamo messo a punto fin dai primi giorni e ci hanno consentito di prepararci all'onda lunga.
Esatto.
Perché sennò non avremmo avuto il tempo di attivare quasi 3.000 posti letto in più negli ospedali, anche con la riapertura di 5 ex ospedali a tempo di record fatta dai volontari della Protezione Civile. Quindi il picco non c'è ancora, siamo ancora in crescita, quindi è necessario mantenere e rispettare le indicazioni che ci vengono date dalle varie ordinanze, dai vari decreti, anche perché si risponde penalmente in caso di mancato rispetto. Bisogna portare pazienza e il più grande aiuto che può dare a questa battaglia con un nemico così subdolo come il coronavirus ogni cittadino è quello di rimanere a casa. Mi rendo conto del disagio che si crea, però è fondamentale, perché da quando sono iniziate queste misure i dati hanno cominciato a non crescere più in maniera così esplosiva come i primi giorni, e questo ci consente almeno per ora di far fronte a un'emergenza così grave.
Con l'assessore Bottacin ci siamo anche inoltrati in quella che è una minaccia che è arrivata in queste ore da parte dei distributori di carburante, soprattutto lungo il tratto autostradale, che in crisi minacciano una serrata, cosa che metterebbe in grave difficoltà il trasporto anche di generi sanitari. Sentiamo.
No, guardi, è uno dei temi che è stato posto ovviamente al governo nazionale, perché in sintesi i rappresentanti dei distributori dicono: noi abbiamo pochi clienti in questo momento,
non
riusciamo
facciamo
più a stare in piedi, non ce la facciamo. Ovviamente è necessario che il governo intervenga con un supporto, magari dando una rotazione, non lo so,
esatto,
ma con un supporto economico a queste attività. Ci sono delle attività che hanno chiuso e che sono in difficoltà e che al momento della riapertura avranno bisogno di un grosso supporto economico, e lo sappiamo. Ci sono attività che per stare aperte adesso hanno bisogno adesso del supporto economico, e quindi è necessario che il governo intervenga immediatamente. Credo che venga attivato immediatamente un tavolo di confronto, almeno dalle notizie che ho, fra governo e appunto i rappresentanti degli esercenti dei distributori di benzina, e per risolvere la questione, perché non possiamo permetterci di rimanere senza carburanti. Tenete presente che i trasporti sono fondamentali in una situazione emergenziale come questa, perché pensate che tutti i materiali sanitari che si stanno,
esatto,
spostando, se manca il trasporto diventa una cosa impossibile. Ma gli stessi mezzi di trasporto dei medici, degli infermieri, degli operatori sociosanitari, dei volontari di protezione civile, dei soccorritori, i mezzi di soccorso, cioè è evidente che non possiamo permetterci di stare senza benzina e gasolio.
E per chiudere con i nostri rappresentanti istituzionali, nel consueto punto stampa di aggiornamento del governatore Zaia sono arrivati i ringraziamenti alle tante, tantissime donazioni, grandi e piccole, che stanno arrivando in queste ore.
Ringrazio tutti quelli che stanno versando, ho molti versamenti, devo dire che veramente stiamo raccogliendo tanto, e annuncio anche che avremo dei grossi versamenti nei prossimi giorni, che già mi sono stati annunciati, li renderò pubblici. Però oggi voglio ringraziare, guardate, c'è la distinta dei versamenti di Alta Così Ormai, e sono tutti i fogli pieni di nomi e cognomi. Voglio ringraziare il popolo di Veneti che ha versato 5 euro, 1 euro, 10 euro, 20 euro, 15 euro, veramente ringraziarli di cuore, perché dà una dimensione della chiamata di popolo che c'è su questa partita. Quando uno già si rompe le scatole a digitare quel codice, perché siamo in un paese dove non, se non digiti un codice che ha 20 cifre non riesci neanche a fare una donazione, vuol dire che uno già dovrebbe essere premiato perché è arrivato a digitare il codice. Se poi per di più ci scrive anche una cifra, secondo me è unica. Vedo nomi anche di bambini, vedo, insomma, li voglio ringraziare, ci metterò un sacco di tempo, che sono migliaia di persone, però li voglio ringraziare tutti uno ad uno, lo farò per iscritto, ci metterò tanto tempo, quindi abbiate pazienza, ma veramente per me chi versa un milione o 2 milioni o 5 o 10, perché tali saranno i versamenti che vi annuncerò, vanno assolutamente ringraziati mille volte, ma vanno ringraziati mille volte anche i bimbi che si privano di un salvadanaio che ho messo da parte, del gelato, di un gioco, e mi scrivono anche letterine e mandano i soldi. C'è anche chi magari il numero non lo digita e manda direttamente 5 euro, ma va bene anche così. Quindi grazie di cuore a tutti, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti in questa fase.
E adesso veniamo ad un altro gesto di solidarietà, quello arrivato da un'azienda, la Clivet, che ha donato al comune di Feltre 1500 mascherine chirurgiche. Naturalmente i ringraziamenti anche da parte del sindaco Paolo Perenzin.
Questa mattina l'azienda Clivet, del gruppo Clivet Midea di Villa Paiera di Feltre, ci ha donato 1500 mascherine per disporne secondo le nostre priorità. Li ringraziamo in maniera veramente sentita, sono 1500 mascherine di tipo chirurgico, che quindi come comune di Feltre abbiamo deciso di utilizzare in parte 500 pezzi per i dipendenti del comune di Feltre che svolgono i servizi essenziali, quindi quelli su prenotazione e appuntamento con front off, e quelli per esempio per dire di manutenzione strade, di nettezza urbana eccetera, che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale. Le altre 1000 le abbiamo portate in azienda feltrina per i servizi alla persona, che le utilizzerà in parte per darle in dotazione alle famiglie delle persone che sono in isolamento fiduciario, in quarantena sul territorio comunale, e nella restante parte, la parte maggiore, per le case di riposo di Feltre e Cesio. Veramente ringraziamo Clivet di Villa Paiera, questo gesto è un gesto di grandissimo sostegno e di grande supporto in un momento difficile come l'attuale.
La cronaca: poco prima delle 14 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all'interno dell'impianto di discarica in località Pies de Ramones a Cortina. I pompieri, arrivati dal locale di staccamento e da Pieve di Cadore con 2 autopompe, serbatoio, 2 autobotti e 9 operatori tra permanenti e volontari, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare la propagazione ai vicini macchinari di lavorazione. All'arrivo del personale dell'impianto è stato possibile rimuovere i cumuli interessati dall'incendio, mettendo così in sicurezza l'impianto. Le cause delle fiamme potrebbero essere riconducibili a della cenere smaltita nei rifiuti con qualche brace ancora covante. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa 2 ore. Cambiamo argomento. Con Giuditta Bolzonello andiamo a Lorenzago, dove si recupera lo stabile dell'ex asilo. Non veniva utilizzato dal 2007.
Serve il progetto di fattibilità tecnica ed economica per accedere ai contributi del bando provinciale per interventi infrastrutturali. Il comune di Lorenzago di Cadore è stato ammesso al bando e quindi ha affidato la progettazione. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria del tetto di Palazzo Giovanni Faccheris in pieno centro paese, già sede dell'asilo. La progettazione è stata affidata all'ingegner Gino De Silvestro. La sistemazione e relativa spesa è stata inserita nel bilancio di previsione 2020-2022, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. 180.000 euro l'importo previsto, ma in questo modo si comincia a sistemare l'edificio, a metterlo in sicurezza, e vista la posizione centrale e il pregio storico dell'immobile, che è stato costruito nel 1929, l'amministrazione pensa a un recupero per utilizzo pubblico. Lo stabile è chiuso e non più utilizzato dal 2007, quando è stato interessato da un incendio. Era luglio e Lorenzago ospitava Papa Benedetto XVI in vacanza, prima e unica nei luoghi che invece videro soggiornare più volte Papa Giovanni Paolo II.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103, come sempre con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto, passeremo quindi alle brevi e infine le previsioni aggiornate per quanto riguarda il tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Apriamo subito parlando di protezione civile. Il Veneto infatti aspetta ancora dalla protezione civile la fornitura di respiratori per le terapie intensive chiesti fin dall'inizio della crisi per il coronavirus. L'emergenza, ha detto il presidente Zaia, è quella di creare posti letti in terapia intensiva. Ne abbiamo 825 sulla carta e siamo in attesa di un carico di 50 respiratori comprati in Svizzera che è per strada. Poi aspettiamo i famosi 200 respiratori chiesti da subito alla protezione civile ad oggi, dopo un mese, ne sono arrivati una cinquantina. Siamo molto preoccupati per questa aggiunta, non è polemica, ma la nostra programmazione si è sempre basata sul fatto che questi respiratori dovevano arrivare. E sul lato delle aziende, Electrolux ha oggi comunicato alla segreteria nazionale di Finfiom e Wilm la decisione di ricorrere alla cassa integrazione per Covid-19 in tutti gli stabilimenti del gruppo per 3 settimane, a partire dal 23 marzo fino al 10 aprile, garantendo l'anticipo della cassa stessa. Il ricorso alla cassa, spiegano, interesserà anche gli impiegati, poiché con la riduzione delle attività manifatturiere si riducono di conseguenza anche le attività attualmente svolte in smart working. E chiaramente abbiamo notato tutti una riduzione notevolissima del traffico. Sono stati 153.835 i mezzi pesanti transitati sulla rete di autovie venete nella settimana compresa fra lunedì 16 e domenica 22 marzo. Nello stesso periodo dello scorso anno, quando uno scenario sanitario come quello attuale era inimmaginabile, ricorda in una nota della concessionaria, il traffico pesante era stato di ben 259.653 mezzi, praticamente il doppio. Attualmente i veicoli in transito per la maggior parte trasportano prodotti indispensabili. Un piccolo esercito di autisti che non hanno potuto fermarsi, per i quali sulla rete autostradale le aree di servizio sono rimaste aperte. Cambiamo argomento, ma restiamo sul campo delle emergenze dovute al coronavirus. La nave da crociera Costa Victoria, con 1.400 persone a bordo tra equipaggio e personale, ha oltrepassato lo stretto di Messina e sta attendendo un ok delle autorità italiane per poter attraccare in uno dei porti del Tirreno. Costa, viene spiegato, ha già escluso l'arrivo al porto di Venezia, dove avrebbe dovuto giungere originariamente il 28 marzo, e anche Trieste come seconda ipotesi. Ciò per non impattare su territori già fortemente colpiti dall'emergenza. Torniamo sul fronte aziendale. Il gruppo tessile veronese Calzedonia ha riconvertito da ieri alcuni dei propri stabilimenti alla produzione di mascherine e camici. L'operazione è stata promossa dal presidente Veronesi, che dall'inizio dell'emergenza ha dapprima chiuso tutti i punti vendita delle zone rosse e successivamente quelli di tutta Italia, anticipando i decreti del governo. Gli stabilimenti riconvertiti alla produzione di mascherine e camici saranno quelli italiani di Avio in provincia di Trento, Gissi in provincia di Chieti e quelli in Croazia. E sentiamo ancora le dichiarazioni di Federica Pellegrini in merito allo spostamento delle Olimpiadi di un anno. Devo nuotare un altro anno? Non ci voglio credere. Prova a sorridere Federica Pellegrini alla notizia del rinvio di un anno dei giochi di Tokyo. Sembra una barzelletta, il destino, le coincidenze, fatto sta che io non posso smettere di nuotare, spiega l'Azzurra in una storia su Instagram. Avrei preferito gareggiare quest'anno, ma visto tutto quello che sta succedendo nel mondo e che tanti atleti non hanno la possibilità di allenarsi, saremmo arrivati senza essere preparati, quindi la decisione di spostarle di un anno è giusta e sono d'accordo. A questo punto apriamo la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Crisanti, subito commissario, ha risolto il Covid in Veneto, ci sono già 1.700 firme. Ha subito individuato i metodi migliori per tracciare e isolare il corso dell'epidemia. In 1.700 vogliono il virologo che lavora con Zaia a guidare l'emergenza a livello nazionale. E arriveranno 500 dispositivi targati Huawei e Fastweb per ridurre le distanze fra i pazienti ricoverati per il Covid e gli amici e i parenti. E questa è la donazione di Huawei in collaborazione con l'operatore Fastweb. Brutte notizie per quanto riguarda il trasporto alla fine dell'emergenza. Azzeramento totale del lavoro per il settore autobus operator, turismo e servizi scuola bus, riduzione di oltre l'80% dei servizi per NCC e taxi. È drammatico l'impatto economico del coronavirus per il settore trasporto persone. In questo caso in provincia di Treviso. Ultima pagina, era tutto pronto per il 25 marzo, il cosiddetto Dante Dì, per la celebrazione di Dante, addirittura in anticipo di 12 mesi sulla ricorrenza ufficiale, fissata per il 25 marzo dell'anno prossimo. Il comitato che si è costituito a Vicenza l'estate scorsa per ricordare il poeta aveva approntato un programma misurato ma sostanzioso rivolto alle scuole. Era stato ideato anche un concorso a premi per gli studenti, naturalmente sul tema dantesco. L'emergenza ha costretto a rinviare l'iniziativa. L'iniziativa di celebrare Dante a 700 anni dalla morte è nata grazie all'intuizione del giornalista Paolo Di Stefano del Corriere della Sera. La proposta è stata lanciata nel luglio scorso e ha visto una larga mobilitazione politica e culturale sostenuta anche da Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca. Continuiamo quindi con le brevi. Dai magazzini OVS una lettera aperta alla classe politica, le aziende del settore commercio abbigliamento accessori in cui operano grandi e piccole realtà prevalentemente italiane e oltre 200.000 lavoratori sono tra quelle che subiscono il peggior impatto dell'emergenza. Non capiamo pertanto perché siano ad oggi escluse dai settori o filiere meritevoli di particolare tutela previste nel decreto Cura Italia. Tale azienda hanno visto azzerarsi gli incassi per l'obbligo di chiusura, ma mentre alberghi, ristoranti e bar potranno sospendere gli acquisti di materie prime, cristallizzando la loro situazione, esse non possono bloccare la maggiore voce di costo, ossia gli acquisti o la manifattura di prodotti per la stagione primavera-estate. Questo aspetto, che sino ad ora il nostro legislatore sembra non aver colto, determina una condizione di totale squilibrio finanziario. E quindi le ultime in breve. Siamo a Sacile e dintorni. In 17 sono stati denunciati perché a spasso senza motivo. Il governo metta più risorse, snellisca la burocrazia. Passa l'attacco a Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico e all'energia del Veneto, così contro l'esecutivo e Giuseppe Conte in un video postato sul suo profilo social. Ed infine torna la bora sul Veneto. La protezione civile dichiara lo stato di attenzione per vento forte. Mercoledì 25 e giovedì 26 è prevista una fase di bora persistente sulla pianura veneta, con venti più significativi sulla costa e sulla pianura limitrofa, dove saranno tesi e a tratti forti. Ne parliamo subito con le ultime notizie dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica.
Meteo e viabilità.
Per mercoledì, eccetto qualche residuo squarcio di sereno fino a metà mattinata, il cielo sarà nuvoloso, molto nuvoloso fino a sera. In questo contesto molto umido e freddo non si potrà escludere qualche debole, sporadica precipitazione da metà pomeriggio in poi. Giovedì tra la notte e il mattino, cielo molto nuvoloso coperto con clima inizialmente ancora tipicamente invernale, associato a qualche fenomeno sparso. La tendenza per venerdì e sabato, venerdì 27, cielo per lo più molto nuvoloso con diradamento della copertura a fine giornata. In questo contesto le precipitazioni potrebbero limitarsi a qualche fiocco in alta quota. Sabato 28, nuvolamenti medio-alti irregolari e ampi tratti di sereno, con il ritorno del sole per lunghi momenti. Clima decisamente più mite in giornata. Diamo quindi uno sguardo allo zero termico, si posiziona per mercoledì a 900 metri, saliremo a 1300 giovedì, a 1700 venerdì e raggiungeremo i 2000 nella giornata di sabato. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi iOS e Android.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.